Oggi è l'8 dicembre, è festa in tutta Italia, ma cosa c'entra? È qui a tenervi compagnia con l'anticipazione di una cosa che riguarda domenica 10 dicembre, e cioè l'uscita in edicola del primo numero di Playboy, che quest'anno festeggia un anniversario importante. I suoi primi 70 anni di vita, da quando con Marilyn Monroe esce il primo numero della rivista per adulti più famosa del mondo, che venderà le prime 50.000 copie in sole 2 settimane.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cosa c'entra Playboy con un cervo? Partiamo da un libro secondo me centrale per capire moltissimo di quello che Playboy ha fatto nel costruire non soltanto l'immaginario sessuale, ma proprio l'immaginario architettonico della sessualità. Il libro si intitola Pornotopia, lo ha scritto il filosofo Paul Preciado e in Italia è stato pubblicato da Fandango nel 2020. Preciado nel libro descrive Playboy come una specie di Disneyland per adulti, con tutto il repertorio di letti girevoli, piscine, telecamere, dispositivi per il godimento, una specie di bordello multimediale nato nel mezzo della Guerra Fredda, il cui scopo, secondo Preciado, è quello di gratificare con il piacere tutta una generazione di uomini votati alla finanza e al profitto. Ci arriva, Preciado, dicevo, guardando un documentario in televisione in cui a un certo punto compare Hugh Hefner, che è il direttore di Playboy, che Preciado sente usare parole mutuate dal lessico architettonico come domesticità, attico da scapolo, architettura del piacere. Sta parlando Hugh Hefner della Playboy Mansion e poi della Penthouse, cioè in fondo la prima casa del Grande Fratello, 32 stanze che fanno da sfondo a fotografie, a video, dove si sta a luce soffusa anche di giorno, dove si possono avere degli incontri romantici pranzando nel letto da cui non si esce mai, come un rifugio o come un santuario. E ci sono sala da ballo, camino, tutti gli svaghi possibili, una biblioteca girevole che diventa un bar, con un immaginario così pervasivo e robusto che è destinato a definire i canoni dell'architettura maschile in un modo forse ancora più incisivo di quanto cercavano di fare e riuscirono a fare con le case femminili le riviste che si occupavano di cucina e giardinaggio indirizzate alle casalinghe. A tal punto è pervasivo questo metodo Playboy che nel 2010, quando Hefner pubblica la sua autobiografia in 3.500 pagine, l'Independent la definirà il miglior libro storico del XX secolo. Peccato solo che il libro circoli poco, perché ne sono state stampate solo 1.500 copie dal momento che vengono vendute a 1.000 euro l'una. Però vabbè, con in omaggio un cimelio, cioè un pezzo del pigiama di seta di Hefner, qualche centimetro. Ma torniamo al primo numero. Con quella foto di Marilyn Monroe nuda, scattata da Tom Kelly, nuda su una coperta di velluto rosso e chiusa in un pieghevole da cui si intravede solo un seno, dice Preciado, Hefner inventò il design e il colore applicato al sesso. Il pieghevole progetta un gesto, aprire e chiudere, ma anche nascondere. Nasce così la pornografia con un pieghevole. Nel primo editoriale viene esplicitato anche il destinatario. Si dice, vogliamo mettere ben chiaro dall'inizio che non siamo una rivista per la famiglia. Se lei è la sorella di qualcuno, o sua moglie o sua suocera, la preghiamo di metterci in mano all'uomo della sua vita e tornare alla lettura di Ladies Home Companion. In quel primo numero, oltre a questo editoriale e al pieghevole con Marilyn Monroe, non c'erano però soltanto dei nudi. C'erano pezzi di letteratura con Sherlock Holmes, c'era un articolo sul jazz, c'era un racconto del Decamerone, un articolo sui costi che gravano sugli uomini dopo i divorzi e poi moltissime foto, reportage, ma anche pubblicità degli uffici del maschio. Mobili, le finiture, i colori che vanno scelti. Per la prima volta con Playboy l'uomo viene rappresentato in casa, non fuori, anzi nella sua casa. E creando quella casa si crea anche il tipo di uomo che l'abiterà, lo scapolo bianco, ricco e occidentale, dove scapolo è evidentemente un'estensione che in realtà indica benissimo anche gli uomini sposati. E di conseguenza, costruendo il maschio, si costruisce anche l'immaginario della donna che sarebbe finita per essere al pari, diciamo, di un mobilio nella casa dell'uomo, una coniglietta che non minacciasse, mi raccomando, l'autonomia sessuale e domestica del boy. Succede però nel frattempo anche qualcosa di molto interessante, questa volta tutto interno al dibattito femminista sulla donna e sul suo ruolo internamente allo spazio della casa. Perché fare dell'uomo il centro della casa, da una parte è una minaccia, è una messa in crisi della mistica, della femminilità e della domesticità sempre associata ai compiti materni. Dall'altra parte sembra, però, anche un alleato per combattere la reclusione della donna nella casa. E insieme a tutto questo, ovviamente, c'è ancora l'inganno di non liberare affatto il rapporto donna-casa inteso come un prodotto sociale della sua storica oppressione, anzi, di spostarlo e quindi di rinforzarlo, anche perché la donna, di nuovo, non è mai il soggetto, ma è sempre il maschio, la donna è sempre l'oggetto. E però per questo dibattito vi rimando appunto al libro di Preciado da una parte e a un altro libro che ho trovato molto interessante da questo punto di vista, che è Domesticità, un libro di Carlotta Cossutta che si interessa di indagare un periodo ancora precedente, cioè quello dal 1840 al 1920. Un periodo, tra l'altro, denso di strategie per l'abitare femminile, stavolta messe in campo proprio dalla storia delle donne. Ma torniamo al nostro cosa c'entra. Ovviamente Playboy, come tutte le riviste dell'epoca, ha una mascotte e ovviamente la mascotte è il coniglietto con il papillon, che forse è la cosa più famosa di Playboy anche per chi, diciamo come me, non ha mai sfogliato neanche un numero. Ma forse non tutti sanno che all'inizio non era un coniglietto la prima mascotte, ma un cervo. Era stato realizzato da Herb Miller. Era un cervo in vestaglia che fumava la pipa. L'idea del cervo giocava su un doppio senso della parola stag, cioè cervo, e il cervo maschile, ma anche stag, festa di addio al celibato. E in più c'era la questione anche dell'animale selvatico da una parte e l'idea del cacciatore dall'altra. Tra l'altro la rivista doveva proprio chiamarsi Stag Party Magazine, ma quando stava per registrare il marchio, Hefner si accorse che esisteva già una rivista così e ovviamente era dedicata a caccia e pesca. E decise quindi di cambiare il nome e di dare alla sua rivista il nome di un'automobile abbastanza sconosciuta fatta da un'azienda di Buffalo, che si chiamava appunto Playboy. E così venne ridisegnata anche la nuova mascotte, progettata stavolta da Art Paul. La mascotte era diventata molto più scherzosa rispetto al cervo, era più giocherellona, si addiceva di più all'immagine di un adolescente che di un uomo, era infatti un coniglietto. E come fa brillantemente notare Preciado, la polisemia, il doppio senso del cervo, continuava a essere mantenuto, questa volta per il fatto che Bunny non è solo il coniglietto, ma è anche la bambolina.
Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del Post in cui, partendo da un fatto del giorno, vi racconto la storia delle cose.